tante persone. E il bello è che noi abbiamo la risposta per quello che è il problema dell'umanità. C'è in voga un pensiero che alla fine tutte le religioni vanno bene, che alla fine c'è un unico Dio e si trova questo Dio in qualsiasi religione. Chi ci ha sentito questa cosa? Senz'altro un po' tutti, no? Cioè, allora, se religione vuol dire io sono alla ricerca di una qualche spiritualità e con più o meno impegno devo fare qualcosa per trovare un equilibrio mio interiore in una qualche forma, se questo è religione, io devo dire sì, avete ragione. È la stessa cosa un po' in tutte le religioni che ognuno cerca di raggiungere in qualche maniera un qualche equilibrio. Ma se parliamo del creatore di questo mondo, quello che dichiara di essere l'unico Dio, io non posso accettare l'idea che questo Dio si contraddica. Non è possibile che sia la stessa persona. Quello che dice vai e ammazza chi non la pensa come te, è Gesù Cristo che dice vai e ama i tuoi nemici, benedici quelli che ti maledicono, fa del bene a chi ti fa del male. Questo è quello che Gesù insegna. Può essere lo stesso Dio che dice il contrario, che si contraddice riguardo allo stesso soggetto? Per non parlare di tante altre tematiche. Gesù Cristo ha portato una rivoluzione per quanto riguarda il ruolo della donna in seno alla società. E ne sappiamo qualcosa se adesso andiamo a vedere un po' quello che è il mondo musulmano, dove la donna, non so se lo sapevate, la donna è oggetto, proprietà personale del marito. Non ha una individualità. Invece la Bibbia, il Nuovo Testamento, ci insegna che la donna ha lo stesso valore davanti a Dio e che quello che Dio ha fatto per l'umanità, l'uomo lo deve fare per la donna, amarla fino alla morte. L'abbiamo sentito l'altra volta, ve la ricordate questa? Una grande rivoluzione. E altre religioni dicono un'altra cosa. Che cosa distingue la fede in Gesù Cristo, che non sto parlando di una denominazione, quindi non amiamo usare il termine religione, perché religione di solito significa fai quello, fai l'altro, e allora forse in una qualche maniera aiuta te stesso, che forse qualcuno, se c'è, ti aiuta. Gesù Cristo è l'unico Dio che è venuto in questo mondo e ha dato la sua stessa vita per dare riconciliazione con se stesso. Non c'è un'altra fede uguale a questa. È ciò che distingue la fede in Gesù Cristo da tutte le altre fedi, religioni, come le vuoi chiamare. Questo è il privilegio di messaggio che abbiamo, perciò è unico e perciò è anche così efficace. Giovanni 1, Vangelo di Giovanni 1, dal verso 9 a 13, possiamo leggere. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E prima lettera di Giovanni, capitolo 3, il verso 1, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Ciò che distingue il messaggio di Gesù Cristo è l'amore di Dio per te e per me. Ed è un amore immenso. Dio il Creatore, dando il suo Figlio Gesù, in pratica ha dato tutto di sé a noi. Romani 8,32, colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Gesù Cristo che viene in questo mondo, in questo periodo, ci ricordiamo, qualora ce lo dimentichiamo, tutte queste lucine per le strade, tutti questi alberi, le renne, il Babbo Natale, eccetera, tutto questo ha un senso solo se ci ricordiamo che Gesù è venuto in questo mondo. Perché altrimenti è soltanto a scopi commerciali, per toccare un tasto sentimentale in te per farti spendere soldi. Questo è, così viene sfruttato tutto questo. Per noi è di più. Per noi è che nei mesi più bui dell'anno ricordiamo la luce vera, come c'è scritto. La luce vera, verso 9, Giovanni 1, stava venendo in questo mondo, Gesù Cristo. Quindi ricordiamoci che Gesù è venuto e dobbiamo ricordarci che è venuto in questo mondo con uno scopo. Questo scopo era morire sulla croce. Questo era il suo obiettivo. Ti sei mai immaginato quella scena? Gesù nel giardino Getsemani, lottando nella preghiera, che fa una preghiera al Padre dicendo: Padre, se è possibile, questo calice fallo passare, in maniera che non lo devo bere, ma voglio fare la tua volontà. Secondo voi la risposta qual era? Vista poi la storia, lo sappiamo, la risposta del Padre a suo Figlio Gesù era: Figlio mio, è necessario. È una volta. E Gesù va e prega una seconda volta, la stessa cosa. Quanti di voi qua sono genitori? Se tuo figlio, se tua figlia viene da te, ti chiede una volta in maniera esplicita e chiara: papà o mamma, vorrei questa cosa, tu che fai? Se non lo puoi fare, non lo puoi fare. Ma se poi questo figlio, questa figlia viene un'altra volta e te lo chiede un'altra volta in maniera esplicita, ben consapevoli di tutto quello che significa, ti chiede questo: se è possibile, papà, fallo passare questa cosa. La risposta del Padre Celeste è no. Questo calice lo devi bere. E poi la terza volta. E ancora la risposta del Padre a Gesù è no, lo devi bere. Non c'è scritto questo, no, lo devi bere. Ma c'è scritto di come Gesù 3 volte ha chiesto e poi è andato a berlo. Vuol dire che la risposta era no. Mettiamoci nella situazione del Padre Celeste, che là suo figlio sta agonizzando, sudando sangue, con questa richiesta. E tu, Padre? Devi dire no. Devi andare in questa morte. Io sono padre, mi immagino. Terribile. E non finisce qui. Abbiamo poi in Matteo 27, 46 un'altra richiesta, anzi un grido disperato di Gesù che sta morendo sulla croce e grida Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E il Padre Celeste non ha turato le orecchie, non ha chiuso gli occhi e lì vede questa scena, sa tutto e si sente dire questa cosa. Che cosa succede? Cioè tu genitore rispetto a tuo figlio, come ti sentiresti? Questo è l'amore di Dio per te e per me, che vuole salvarti e deve sacrificare letteralmente il figlio più perfetto, il figlio più buono, il figlio più santo, senza peccato, il figlio favorito, l'unigenito. Deve sacrificare lui per avere che cosa? Un forse lo accetto da parte nostra. Straordinario. Quanto è grande, quanto è immenso questo amore di Dio per noi. Ed è proprio qua il punto. Possiamo noi rifiutare un amore del genere? Possiamo dire di no a Dio per quello che ha fatto per noi? Vi rispondo con la Bibbia, l'abbiamo letto all'inizio. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Perché Dio ha scelto che tu e io possiamo dire di no. Che tu e io possiamo scegliere. Qualcuno lo chiama libero arbitrio. Che possiamo decidere se vogliamo accettare ciò che Dio ha fatto per noi o meno. Nasce la domanda, ma Dio potrebbe, non potrebbe salvarci contro voglia? Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di questi, io le chiamo filosofie cristiane, l'apocatastasi. Qualcuno ha mai sentito questa cosa? Apocatastasi. Pileria? Dov'è? Nemmeno. È il concetto che alla fine di tutti i tempi Dio salverà tutti. Dio restaurerà ogni cosa e salverà tutti, persino il diavolo. Qualcuno sta insegnando questo. Guardate la cosa, è in gran voga. Forse noi qui di meno, ma una grande moda in alcuni ambienti, anche cristiani, dove si crede che alla fine Dio salva tutti. Salva tutto. E lo sentirete ancora. Sono i predicatori che stanno preparando la strada per arrivare a questo. Lo sentirete, io vi sto già preparando. Come se Dio, questo libero arbitrio che ci ha dato, a un certo punto ritira e dice no, non vale più. Puoi aver fatto quello che vuoi, puoi aver detto di no al mio figlio Gesù, io ti salvo lo stesso. Controvoglia. Poi citano anche dai passi biblici, parlando di tempi di restaurazione, Atti 3:21. Ma quando andiamo a vedere il contesto, in Atti 3:19, l'Apostolo Pietro è chiaro, lui dice, ravvedetevi. È inerente a questo tempo di restaurazione. Nel verso 23, se andiamo a leggere tutto il contesto, c'è scritto, e avverrà che chiunque non avrà ascoltato quel profeta, parlando di Gesù, sarà estirpato di mezzo al popolo. Quindi non accettare Gesù non ha a che fare con Dio salva comunque tutti. No, chi rifiuta Gesù ha rifiutato la cosa più preziosa che Dio ci ha dato, il suo figlio. Dimostrazione del suo grande amore. E la conseguenza è chiara. Non c'è salvezza senza Gesù. Gesù lo dice. Io sono la via, la verità, la vita. Tutti vengono al Padre anche senza di me. No! Gesù dice, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. C'è una strada, un nome che ci è stato dato, Gesù Cristo, per mezzo del quale noi possiamo arrivare a Dio. Se rifiutiamo Gesù, abbiamo rifiutato l'unica possibile salvezza. Infatti, quando un giorno arriveremo là, la grande domanda non sarà se abbiamo peccato 9.323 o 9.321 volte. O milioni di volte, o miliardi di volte. La domanda sarà quale? Apriamo i libri, il tuo nome c'è scritto, perché nel giorno che io accetto Gesù, che io ricevo Gesù, il mio nome viene scritto in un libro, il libro della vita. Quindi la domanda sarà, che cosa hai fatto di mio figlio Gesù? Questa sarà la domanda. Perché il costo di quello che Gesù ha pagato, di quello che il Padre ha pagato, guardando suo figlio, vedendo suo figlio in quella condizione, è così grande che noi rifiutando questo ci giochiamo l'eternità. E la Bibbia parla di eternità. La Bibbia parla di inferno, dove il fuoco non si consuma. Non finisce mai. Quindi rifiutare questo amore è una cosa che non possiamo permetterci, perché a Dio è costato troppo. Eppure la Bibbia dice è venuto a casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, perché tu devi riceverlo. Tu ci devi dare una risposta a Gesù se lo ricevi quello che lui ha fatto là su quella croce 2000 anni fa. Se non ci dai questa risposta, che cosa succede? Abbiamo tanti bei giovani qua, Mettiamo uno dei nostri ragazzi, va da una delle nostre bellezze che abbiamo e dichiara il suo amore per lei. Che cosa aspetta questo giovane da questa ragazza? Una risposta. E mo aspetta, e mo ci penso, e mo non lo so, e aspetta, e ci penso, aspetta, ci penso. Passano i mesi, aspetta, ci penso. Che succede? Ahimè, povero te, qualcosa devi fare. O non è quella giusta, o non ti ha capito, o non osa darti la risposta che evidentemente ti dovrebbe dare. Giusto? Una dichiarazione d'amore è degno di una risposta. Così anche a Dio. Ci sono la dichiarazione d'amore per ognuno di noi. Tu ci devi dare una risposta. Se non la dai, la storia rimane in sospeso. La domanda è: ma per quanto tempo Gesù aspetterà? Ed è proprio qui che impariamo una cosa importante. Io stavo preparando questo messaggio e sentivo, c'è qualcosa che mi sfugge. Signore, ho l'impressione, mi vuoi dire qualcosa, ma c'è qualcosa che mi sfugge. Così stavamo a tavola, oggi mangiando, ad un tratto, tac, quello è! Se noi abbiamo la possibilità di rifiutare l'amore di Dio, da questo possiamo imparare una cosa grande per ciò che è vero amore. In questo periodo stiamo parlando di amore, un po' anche in preparazione a quello che riguarda la famiglia in generale. Parleremo di matrimonio, parleremo di figli, parleremo di tutti questi concetti. Il presupposto per tutto questo è comprendere che cos'è amore. E ciò che stasera dobbiamo portare a casa, che è la cosa più importante di tutto questo culto, è una frase. Il vero amore lascia libero l'altro. Dillo alla persona accanto a te. Il vero amore lascia libero l'altro. Dio fa così con noi. È perfetto l'amore di Dio per noi, ma ci lascia liberi di scegliere di dire sì o anche no. Applichiamo a noi, a quello che noi chiamiamo amore. Se il nostro bel maschietto va dalla sua bella ragazza, si dichiara e poi quella dice di no. Che cosa succede? No, ma lui è convinto, è vero amore, tu sei là, quella unica, l'anima gemella, come qualcuno dice. Intanto se dopo 3 mesi l'anima gemella è un'altra, prima che cos'era? Magari non era quel grande amore che... Ma mettiamo che è vero amore, quello che quel ragazzo sente, E lei dice di no. Lui si sente rifiutato. E perciò da quel momento in poi, che cosa farà? La odierà perché ha detto di no. Se fa questo, non l'ha amata. Perché il vero amore lascia libero. Perché se io ritengo, tu sei fatto per me, ma tu ritieni con te io non sarò felice, il mio amore per te mi spingerà a dire ti lascio libero, vai la strada che ti rende felice. Questo è vero amore. Ah, con questo rigetto nel cuore, questo rifiuto, che facciamo? Aspetta, poi parliamo degli sposati, dei sposati. Ma stiamo parlando di quelli prima. Con quel sentimento di rifiuto, va da chi ha preso su di sé anche il rifiuto. C'è guarigione anche per amore rifiutato. Amen? Allora parliamo dei sposati. Vero amore lascia, libera l'altra persona. In questo tempo stiamo... Capisco che la situazione ci interessa, però mi dovete seguire. Vediamo di come la nostra società è malata al nucleo della società. Le famiglie sono malate, perché non si sa più che cos'è amore. E questa lezione di stasera è molto importante. Se io amo mia moglie, se io amo mio marito, cioè non io, ma lei, cioè non fate venire strane idee, che ormai dobbiamo specificare. Se io amo il mio coniuge, ecco qua come è fatto, io lo lascio libero, non lo metto sotto la cappa della gelosia, sotto la cappa del controllo, sotto la cappa tu non ti muovi senza di me. Solo se ci sono io tu puoi andare e fare. Questo non è amore, questo è egoismo. Vero amore lascia in libertà l'altro. Questo è molto profondo. Anche se ti costa. Facciamo un passo avanti. Poi vengono i figli, crescono. E prima o poi c'è la domanda. Che cosa? Se tu ami i tuoi figli prima o poi dovranno uscire dal letto matrimoniale. Ah. Se tu ami i tuoi figli prima o poi questi figli dovranno uscire dalla stanza dei genitori. Ma questa è solo la strada di preparazione, che ormai io l'ho capita, non so se voi, io l'ho capita, perché da tre ormai uno è rimasto a casa nostra. Prima o poi le devi lasciare andare. È vero amore, lascia in libertà i propri figli. E mo le adolescenti cominciano a... Hai visto papà, mi devi lasciare libera. A vero amore ama anche i genitori. E io a casa mia ho sempre detto, attenzione, chi sforna la pila comanda. Nel momento che tu ti sei reso autonomo, anche qua, puoi fare di meno a me, affinché sei a casa mia e io sforno la pila, le cose devono quadrare che stanno bene a me. Questo non vuol dire non amo i miei figli, non li lascio andare in libertà. Ma io ho delle consulenze qua sopra dove vengono dei figli e scridono i genitori davanti a me, cioè delle scene che mi si drizzano tutti i capelli, anche quelli che non ho. Veramente cose straordinarie, non è possibile. Vero amore lascia liberi. Perché Dio amandoci ci lascia liberi. Consideriamo questa grande verità nelle relazioni che viviamo. Alcune persone vogliono dominare gli altri. Non è amore, è egoismo. Ma lo scambiano per amore. Ma io ti amo, perciò ti devo chiudere dentro. Ma proprio letteralmente chiudere dentro. C'è chi lo fa. Altri lo fanno solo con catene psicologiche. Vero amore lascia libero l'altro. Vogliamo alzarci in piedi?